Leggiamo dal secondo libro dei Re, al capitolo 2, versetti da 1 a 18. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse ad Eliseo: Fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose: Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E gli rispose: Sì, lo so, tacete. Elia gli disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. Quegli rispose: Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così se ne andarono a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: Sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose: Sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse: Fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. 50 discepoli dei profeti andarono dietro loro e si fermarono di fronte al Giordano da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percosse le acque, le quali si divisero in due. Così attraversarono il fiume a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia disse ad Eliseo: Chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose: Ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse: Tu domandi una cosa difficile. Tuttavia, se mi vedi quando io sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Essi continuarono a camminare, discorrendo insieme. Quando ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì in cielo in un turbine. Eliseo lo vide e si mise a gridare: Padre mio, carro e cavaliere di Israele! Poi non lo vide più. E afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi, raccolse il mantello che era caduto di dosso ad Elia, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. E preso il mantello che era caduto di dosso ad Elia, percosse le acque e disse: Dov'è il Signore, il Dio di Elia? Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero in due ed Eliseo passò. Quando i discepoli dei profeti che stavano a Gerico di fronte al Giordano videro Eliseo, dissero: Lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo. Gli andarono incontro, si prostrarono fino a terra davanti a lui e gli dissero: Ecco qui, tra i tuoi servi, 50 uomini robusti. Lascia che vadano in cerca del tuo Signore, semmai lo spirito del Signore lo avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle. Eliseo rispose: Non li mandate. Ma insistettero tanto con lui che egli ne fu confuso e disse: Mandateli. Allora quelli mandarono 50 uomini, i quali cercarono Elia per 3 giorni, ma non lo trovarono. Quando tornarono da lui, che si era fermato a Gerico, egli disse loro: Non vi avevo detto di non andare? Amen. Non so se vi ha stupito la frase con cui inizia il nostro testo. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine. A noi non viene in mente l'idea di un Dio che ci rapisce. Ci sembra strana. Eppure questa è proprio l'esperienza dei profeti, persone rapite da Dio, persone quasi espropriate della propria esistenza, perché i profeti sono i portavoce di Dio, quelli che si svuotano delle loro parole per poter annunciare la parola del Signore. Però è interessante che questo svuotarsi, questo essere rapiti, questa vita che viene interrotta dall'irruzione di Dio, non toglie la loro personalità. Ci sembra strano, no? Ci sembra strano innanzitutto che Dio possa essere un tutto che ci rapisce la vita. Per noi è una parte, la religione è un aspetto tra i tanti, mentre i profeti fanno l'esperienza di un tutto, ne va della vita e della morte, il loro rapporto con Dio. E ci sembra strano che se Dio diventa il tutto, come possono esserci altri aspetti legati alla nostra singolarità, al nostro modo di vivere? Invece per la Bibbia questo è decisivo. Dio può essere il tuo tutto, ma questo non significa che tu devi sacrificare la tua personalità, il tuo modo singolare di stare al mondo. Ebbene, Elia viene presentato come un profeta di fuoco. Il fuoco è il simbolo che lo caratterizza dall'inizio, da quando col fuoco sfida i profeti degli idoli, fino alla fine, l'abbiamo letto, quando viene rapito in un carro di fuoco. Un fuoco che per Elia è un fuoco soprattutto distruttore. Elia è una personalità focosa, è una personalità che non ammette i tradimenti del suo popolo, che usa la violenza, non solo verbale, per ribadire che occorre essere fedeli, e Dio dovrà educarlo piano piano a farsi abitare da un fuoco che non consuma, come quell'arbusto nel deserto che aveva incuriosito Mosè. C'è un fuoco che consuma, un fuoco violento, e c'è un fuoco che invece è generativo, è il fuoco della passione, è il fuoco di chi ha appunto una forte passione per vivere. Elia è una personalità focosa, che appunto vuol dire appassionata, ma vuol dire anche fanatica, al limite del terrorismo, diremmo con il linguaggio odierno. Come si fa a stare vicino a una persona del genere? Ebbene, c'è un discepolo, l'abbiamo ascoltato, Eliseo, che riesce a condividere la vita con questa persona. Difficile, perché le persone che hanno una grande passione, che si giocano il tutto per una grande idea, sono affascinanti, sono belle, ma starci assieme è un altro paio di maniche. Eliseo, scusate, ci riesce quando deve distaccarsi dal suo maestro, che verrà appunto rapito totalmente in cielo. Elia cerca di salvaguardare il suo discepolo da questa esperienza di strappo, di rottura. Gli dice: fermati qua, io devo andare da un'altra parte, ma Eliseo non lo molla, non vuole perdere il suo maestro. E Elia lo conduce in diverse città, a Gilgal, a Betel, a Gerico, e poi non in una città, ma gli fa compiere un gesto che nella Bibbia è altamente simbolico, che è l'oltrepassamento del fiume Giordano, il fiume che segna il confine della terra promessa. Elia porta il suo discepolo Eliseo al di là del Giordano, precedentemente sono in terra di Israele, ma ecco che le acque si dividono come i tempi di Mosè e ritornano al di là, fuori dalla terra promessa. E una volta che Elia viene rapito fuori dalla terra promessa, come Mosè che muore senza entrarvi, ecco che Eliseo deve ritornare, deve di nuovo aprire le acque. Perché dico che è altamente simbolico? Certo, perché il riferimento è al passaggio compiuto da Israele, l'Israele che usciva dalla casa d'Egitto, l'Israele che stava entrando nella terra promessa, la terra in cui il Signore gli chiedeva di abitare, ma secondo una logica differente, la logica che Mosè ha ricevuto sul Sinai, la Torah, l'insegnamento, l'illuminazione, il modo di abitare una terra non secondo le consuetudini, fan tutti così, la legge del più forte, la legge del faraone, no, ma secondo la giustizia di Dio. Cosa ci dice questo brano? Ci dice tante cose, ma ci fa vedere una tensione innanzitutto, la tensione tra la fedeltà ai maestri che abbiamo ricevuto. Che bello che Eliseo domandi il doppio dello spirito di Elia. Elia, tu sei stato un profeta grandissimo, un uomo di fuoco, ma io, Eliseo, noi della seconda generazione, quando le cose non sono più all'insegna del fuoco, ma all'insegna casomai della cenere, del disincanto. Elia è il profeta dei gesti eroici, delle chiese piene, della fede appassionata, e noi viviamo in tempi poco eroici, con le chiese vuote e una fede dubbiosa. Eliseo sa la differenza e per questo domanda il doppio dello spirito, perché non è facile essere credenti in tempi incerti. Da una parte c'è la fedeltà. Eliseo non lascia andare il suo maestro, lo segue, gli domanda il medesimo spirito. Ma dall'altra c'è la novità. Eliseo non è Elia e soprattutto, ecco il grande insegnamento che ha ricevuto dal suo maestro, lui deve ricominciare da capo. L'ha portato al di qua del Giordano perché anche lui facesse il suo ingresso nella terra promessa, perché anche lui vivesse quel cammino che ha contrassegnato l'Israele biblico dal tempo di Mosè, che è un cammino anche di formazione, capite? Non è solo un cammino fatto con i piedi, è un cammino che coinvolge tutta l'esistenza. Cosa vuol dire entrare in una terra promessa e vivere secondo il sogno di Dio? È come se questa scena ci consegnasse il senso dell'eredità. Elia ha dato in eredità al suo discepolo Eliseo il suo spirito. Ma ricevere un'eredità non vuol dire avere un pacchetto concluso da custodire. L'eredità non è un oggetto da museo. L'eredità è ciò che ha appassionato tutta una vita, la generazione precedente, che mi viene consegnato perché io a mia volta ne faccio oggetto di passione. È come quando si riceve in eredità una casa, non è che la tieni appunto come un museo custodendo tutte le cose che precedentemente l'arredavano. Adesso ci abiti tu, quella è la casa, ma la devi vivere con il tuo sogno, con la tua sensibilità, in un altro tempo. Ecco, la figura di Eliseo ci richiama a questo. Si può vivere lo spirito dei profeti anche in un tempo in cui i profeti sembrano persi. E si può viverlo non con nostalgia. L'ultima scena, l'abbiamo visto, quando questi discepoli dei profeti suggeriscono ad Eliseo di andare a cercarlo, dove è andato a finire questo Elia, a un certo punto Eliseo cede, vabbè, andate, andate a cercarlo. E quando tornano mani vuote gli dice, non vi avevo detto di non andare. Questa scena ci dice, attenzione, la nostra relazione con i padri, con le generazioni precedenti, con i profeti di fuoco, non può essere una relazione di nostalgia, per cui andiamo continuamente all'indietro a cercarli. Loro ci hanno consegnato uno spirito che è uno spirito che domanda creatività, nuove interpretazioni. Lo spirito di Elia, ma in questo tempo, che è un tempo differente, che ci domanda di accogliere nuove sfide e di capire che cosa significhi vivere nella terra promessa, superato il Giordano, secondo il sogno di Dio per noi qui e oggi. Un'operazione di discernimento che non è semplice e che però è il modo giusto di lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Ecco, noi siamo un po' come Eliseo, non abbiamo più il fuoco del maestro delle generazioni precedenti, ci sembra di venir meno, di non avere punti fermi, come forse, forse in passato c'era. A noi è chiesto questa fedeltà, questo scommettere che non si tratta di buttare a mare il passato perché ormai è tutto differente, di seguire Elia fino all'ultimo, ci è chiesto, e nello stesso tempo però di non continuare a cercarlo, perché quel Signore che ha rapito Elia ha posto noi nella storia e ci chiede di saperla leggere con intelligenza e agire con creatività, perché quello spirito che ci è stato consegnato non è qualcosa che dobbiamo congelare e mantenere tale e quale, ma è una forza. Adesso tocca a te, non arrenderti. Anche tu puoi farti abitare da un fuoco differente, un fuoco che assumerà la tua singolarità, il tuo tenore, la tua sensibilità, e che sarà significativo per questa generazione, per questo mondo con le sue complessità. Ecco, che il Signore ci dia lo spirito di Elia, ma anche la docilità di Eliseo, l'intelligenza, il coraggio, la voglia di ricominciare, di riattraversare il Giordano, di ricominciare ogni volta a entrare nella terra promessa per provare nel nostro piccolo a dare corpo al sogno di Dio. Amen.